Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana ai titoli di oggi, mercoledì 19 febbraio, sesto giorno di ricovero per il Papa al Gemelli, proseguono terapie e riposo assoluto. Dal mondo un'ondata di messaggi affetto. Macron, la Russia minaccia l'esistenza dell'Europa, primo sì a nuove sanzioni UE a Mosca, sul terreno attacco di droni a Odessa. Medio Oriente, Hamas preme per passare alla fase 2 della tregua, domani il rientro delle salme di 4 ostaggi israeliani. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. Notte tranquilla al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, lo ha riferito questa mattina alla sala stampa della Santa Sede. Ieri pomeriggio il pontefice, il cui quadro clinico rimane comunque complesso, è stato sottoposto ad un attacco di controllo al torace che ha rivelato una polmonite bilaterale e per tale un'ulteriore terapia farmacologica. Sentiamo Tiziana Campisi.
Ha trascorso le ore notturne serenamente il Papa. Nel pomeriggio di ieri la sala stampa vaticana, diffondendo aggiornamenti sul suo stato di salute, ha spiegato che gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche di Francesco continuano a presentare un quadro complesso. Infezione polimicrobica insorta su un quadro di patologie pregresse ai bronchi e di bronchite asmatiforme e, rilevata da una TAC toracica di controllo, polmonite bilaterale, che ha richiesto un'ulteriore terapia farmacologica. Il Papa è comunque di umore buono, ha informato la sala stampa, la quale oggi ha diffuso la catechesi dell'udienza generale che si sarebbe dovuta svolgere oggi e, come gli altri impegni papali, annullata. Nel testo, che propone ancora una riflessione sull'infanzia di Gesù nell'ambito del ciclo giubilare su Cristo nostra speranza, Francesco si sofferma sui magi, uomini che non restano fermi, sentono l'invito a mettersi in cammino, sanno guardare oltre se stessi e in alto. Da questi primi credenti, fra tutti i pagani, immagine della Chiesa adunata da ogni lingua e nazione, occorre imparare ad essere pellegrini di speranza, scrive il pontefice, e avvolgere con grande coraggio i passi e il cuore verso colui che è la speranza di tutte le genti.
Disegni e lettere dai bambini di oncologia pediatrica del Gemelli, inviti alla preghiera che arrivano da ogni parte del mondo. Così in tanti mostrano affetto e vicinanza a Papa Francesco, una prossimità che ha fatto piacere al pontefice, come sottolineato anche dalla sala stampa vaticana. Benedetta Capelli.
I più piccoli e fragili non mancano di accarezzare Papa Francesco durante il suo ricovero con disegni colorati e messaggi di auguri. Sono i bambini del reparto oncologico dell'ospedale Gemelli, tra di loro Matilde e Gabri, che augurano buona guarigione a Francesco. Papa Carlo e mamma Anna chiedono al Papa una preghiera per il loro figlio Daniel, perché possa guarire. Oppure la mamma di Elisa, 8 anni, che assicura le sue preghiere per una pronta guarigione. Infine Giulia, una ragazza albanese, mamma di una bimba di 5 anni, che accompagna il suo scritto con un bel disegno a penna del Papa. Scrive a Francesco di sentirsi rassicurata sapendolo vicino. I vescovi italiani invitano le comunità ecclesiali a sostenere il Papa con le preghiere in questo momento di sofferenza e rinnovano la loro vicinanza. Anche il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Reina, ha chiesto a tutte le comunità della capitale di vivere un'ora di adorazione silenziosa prima della messa vespertina di oggi. Dall'altra parte del mondo, nelle Filippine, il cardinale Pablo Virgilio David ha invitato i fedeli a pregare per la guarigione e il recupero del Papa. Dal patriarca di Lisbona, Rui Valerio, una lettera per aggiungere un'intenzione di preghiera speciale per la salute di Francesco.
Apriamo ora la pagina di cronaca internazionale. Trump vive in una bolla di disinformazione. Questa è la risposta del presidente ucraino Zelensky al numero uno della Casa Bianca, che dalla sua residenza in Florida aveva detto che l'Ucraina non doveva proprio iniziare questa guerra. Intanto arrivano le prime reazioni europee all'incontro ai massimi livelli Stati Uniti-Russia di ieri a Riyadh. Una pace duratura non si negozia senza Kiev, ha detto il presidente francese Macron. Roberta Barbi.
Pur esprimendo un grande rispetto per una nazione che ha sempre sostenuto l'Ucraina nella guerra in corso, il presidente Zelensky ha accusato il suo omologo Trump di spargere una disinformazione che chiaramente è di matrice russa. Il riferimento di Zelensky alle ultime dichiarazioni del numero uno della Casa Bianca, che aveva risposto alle proteste di Kiev per non essere stata invitata a partecipare al tavolo di contatto USA-Russia a Riyadh, che allora l'Ucraina non avrebbe dovuto iniziare questa guerra. Ma il botta e risposta tra i due ha anche riguardato il vecchio tema della legittimità di Zelensky alla presidenza, essendo scaduto da tempo il suo mandato e non essendo mai state indette nuove elezioni perché in vigore la legge marziale. Secondo Trump, la sua credibilità presso il popolo ucraino sarebbe scesa al 4%. Se qualcuno volesse sostituirmi adesso non ci riuscirà, è stata la risposta di Zelensky. Intanto sulla questione è intervenuto il presidente francese Emmanuel Macron, che nell'annunciare una nuova conferenza per la pace e la sicurezza in Europa ha ribadito la posizione europea secondo cui una pace duratura non può essere negoziata senza l'Ucraina al tavolo.
E a Al summit di ieri tra Stati Uniti e Russia è seguito il malcontento di Kiev e la sensazione di esclusione per l'Europa. Arrigo Bellelli ha sentito Matteo Villa, analista della sezione europea dell'ISPI, proprio per capire i risultati di questo colloquio e il compito dell'Europa.
Passi avanti negoziali non ci sono, però gli Stati Uniti e la Russia hanno iniziato a guardarsi intorno, a chiedersi quali possono essere le condizioni per uscire dalla guerra.
La riapertura del canale diplomatico fra America e Russia escluderà l'Europa?
Al momento sembra di sì, forse quasi più perché lo vuole Trump di quanto lo voglia Putin. È anche una strana esclusione, insomma è anche contraddittorio se gli Stati Uniti dicono non gestiremo il futuro dell'Ucraina ma ne decideremo le sorti. Questa è una chiara contraddizione, stanno chiedendo all'Europa di farsi carico del futuro dell'Ucraina. La necessità dell'Europa è quella di avere un fronte comune. Io penso che anche questo si sia dimostrato. Lunedì c'è stato il primo vertice, diciamo, di emergenza convocato da Macron a Parigi per rispondere al fatto che Trump lascia l'Europa fuori. E però da questo vertice uno si aspetta una posizione comune almeno tra gli 8 paesi che partecipavano. Invece assolutamente no. Quello che è uscito sono posizioni molto attendiste, molte divergenze tra i paesi. Quindi Costa spera di trovare una posizione comune tra i 27 paesi, ma sarà ancora più difficile.
Ci spostiamo in Medio Oriente. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha affermato che è necessario che Israele si ritiri dalla Siria e dal Libano. Nel paese dei Cedri, l'IDF però ha aperto il fuoco su una postazione dell'esercito regolare libanese. Luca Collodi.
L'attacco non ha causato feriti. L'incidente avviene dopo il ritiro dal Libano delle forze israeliane, che hanno però conservato 5 postazioni vicino al confine, contrariamente a quanto previsto dall'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Parlando con il premier spagnolo Sanchez, l'egiziano al-Sisi, in visita in Spagna, ha rimarcato la necessità di procedere con lo scambio degli ostaggi tra Hamas e Israele e di applicare le risoluzioni internazionali per salvare la popolazione di Gaza. Il leader egiziano ha inoltre affermato di aver espresso il rifiuto alle ingerenze e all'occupazione straniera della Siria. La Spagna continuerà a puntare su una soluzione politica che permetta di rendere realtà la soluzione dei due stati e per questo la leadership araba è fondamentale, ha rimarcato il premier spagnolo, affermando che Madrid appoggerà la proposta che si approvi al vertice della Lega Araba al Cairo il 4 marzo l'idea della ricostruzione di Gaza.
La Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre chiede un'indagine approfondita per identificare gli autori del brutale omicidio di padre Donald Martin Yenai Nguyen, sacerdote di 44 anni dell'arcidiocesi cattolica del Mandalay nella Myanmar centrale. La Fondazione esprime solidarietà con la Chiesa del Myanmar, che affronta un contesto di violenza diffusa mentre continuano gli scontri tra l'esercito e le milizie di opposizione. Terzo giorno consecutivo di attacchi degli hacker filorussi all'Italia. Nel mirino delle istituzioni finanziarie, ma anche le industrie degli armamenti, oltre ad aziende del trasporto pubblico, tra i colpiti Mediobanca, Nexi, Benelli, Fiocchi e Danieli. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è intervenuta per avvisare i target e dare supporto per il ripristino della funzionalità. Con l'aumento dei livelli di violenza e di sfollamento nell'est della Repubblica Democratica del Congo, a pagare un prezzo altissimo sono i minori. Più di 6,5 milioni di persone sono attualmente sfollate ed oltre il 40% è rappresentato da bambini. Andrea De Angelis.
Dall'inizio dell'anno il conflitto armato ha costretto alla chiusura più di 2.500 scuole e spazi didattici nel Nord Kivu e nel Sud Kivu, compresi quelli nei campi di sfollamento. Con le scuole chiuse, danneggiate o distrutte o trasformate in rifugio, 800.000 bambini sono ora privati dell'istruzione, quasi il doppio rispetto a 2 mesi fa. È una situazione disperata per i piccoli, ha dichiarato ieri Jean-François Bass, rappresentante dell'UNICEF nella Repubblica Democratica del Congo. L'istruzione e i sistemi di supporto che fornisce è, ha aggiunto, ciò di cui i bambini hanno bisogno per mantenere un minimo della cosiddetta normalità. E se le scuole di Goma hanno riaperto una settimana fa, pochissimi erano gli alunni presenti, con i genitori che temevano che la situazione della sicurezza rimanesse troppo pericolosa. In tempi di crisi le scuole svolgono un ruolo cruciale nel mantenere la stabilità e nel fornire uno spazio sicuro che protegga i bambini dal potenziale reclutamento da parte di gruppi armati e dalla violenza sessuale.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.